Una nuova forte scossa, la più forte da 7 mesi, ha colpito ieri sera l'area dei Campi Flegrei, generando paura e riportando l'attenzione su un'area nella quale, lo ricordiamo, vive 500.000 di persone. Intanto il mondo è dominato da quel che è andato in scena a Monaco, quando al vertice sulla sicurezza il vicepresidente americano J.D. Vance ha attaccato con durezza l'Europa, dicendo tra le altre cose che viene negata la libertà di parola, che va rotta la barriera con le forze di destra, ma senza pronunciare verbo sull'Ucraina. Già domani emissari russi e americani si dovrebbero incontrare a Riyadh, mentre oggi a Parigi c'è un vertice d'emergenza di alcuni paesi del vecchio continente. Ci saranno Germania, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Simone, non so te, io oggi è lunedì e non ne ho voglia.
Ti capisco. Il lunedì è un po' così, poi sapendo che mi sottraggono per 3 mesi la visione di Yannick Sinner, un po' di irritazione ulteriore sale. Dunque, quante volte ancora dovremo assistere a scene di cronaca di questo tipo? Quante volte ancora le dovremo sentir raccontare? Lo avete sentito anche in GR24, ma lo sapete perché avrete letto la notizia di una bambina di 9 mesi morta sbranata da un pitbull nella sua abitazione nella notte di sabato ad Acerra, in provincia di Napoli. Prima c'è stata una dichiarazione, ci sono state le dichiarazioni contraddittorie da parte del padre, che poi ha detto: stavo dormendo, lei era a fianco a me, non mi sono accorto di nulla. Ma al di là della dinamica di quello che è successo, raccontano i vicini che in estate il pitbull aveva aggredito un altro cane, ma forse conviene fare un po' di cronaca su tutto questo. Il 12 gennaio, lo abbiamo raccontato, una donna uccisa da un branco di animali, tra cui dei pitbull, nella periferia di Latina. Lo scorso maggio, a Palazzolo Vercellese, il pitbull di famiglia uccide un bimbo di 5 mesi strappandolo dalle braccia della nonna. Lo stesso cane ha aggredito poi l'addestratrice del canile che doveva rieducarlo. Aprile, a Eboli, 2 pitbull sfuggiti dal giardino dello zio uccidono un bambino di 13 mesi e aggrediscono lo stesso zio che lo teneva in braccio. 2 settimane fa un ragazzo di Ostia, gravissimo dopo l'aggressione dei suoi 2 pitbull. 2 mesi fa a Palmi, provincia di Reggio Calabria, un uomo con orecchie e mani distrutte sempre da un pitbull. Dice tra gli altri Raffaella Paita, che è la coordinatrice nazionale di Italia Viva, dice: ora di vietare il commercio di questi animali inadatti strutturalmente alla convivenza con l'uomo e con i bambini. Dice: mi batterò in Parlamento per raggiungere questo obiettivo. Basta morti innocenti ed evitabili. Ed è difficile, francamente, a questo punto non essere d'accordo. E sì, so che saremo pieni questa mattina dei teorici della complessità del comportamento animale, della necessità di educare questi cani, della necessità di educare i padroni, di capire che i padroni non possono comprare dei pitbull se non hanno un patentino di qualche tipo. Yes, però i casi sono talmente tanti e talmente frequenti di incapacità di controllo di queste bestie che forse qualcosa di più drastico andrebbe intrapreso. Ce lo siamo detti con qualche ascoltatrice, con qualche ascoltatore, io non so quante volte è capitato a voi di incrociare con il vostro cane un pitbull mentre passeggi per strada e dici: mo che faccio? Cambio marciapiede, mi sposto da un altro lato del parco, perché cosa passa per la testa di questo animale non lo sai. Non lo sai in genere, perché innanzitutto perché è un cane e quindi diciamo non ha le stesse dinamiche di pensiero tue, e questa è una prima cosa, c'è già l'ostacolo di quel tipo. E poi la cronaca te lo racconta. Per esempio, ricordo un ascoltatore, giustamente in UK hanno, in Gran Bretagna hanno vietato l'allevamento, hanno vietato, non so se addirittura la vendita di cani di quel tipo. Lo sai che sono addestrati per quello, sono fatti per quello, sono stati geneticamente selezionati per quello. Non so, forse un sussulto di questo tipo ci vorrebbe, ma no, per carità, perché poi arriveranno a dirvi che no, appunto, che è un problema di come vengono educati. Un certo grado di perplessità, devo essere sincero. Va bene, buongiorno, è lunedì 17 febbraio, sono le 6:36 minuti e 20 secondi, c'è Paolo Corleoni eccezionalmente in regia questa mattina. Paolino, buongiorno, Marco Santoro in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. La verità, dice un ascoltatore, però questo è offensivo, amico mio, è che il 95% dei padroni di pitbull sono delle teste di... No, così no, amico mio. C'è anche gente che in buona fede riprende per difesa, per tanti motivi, perché si trova in zone pericolose delle città e quindi vuole avere un cane che lo protegga per certi versi. Però quante volte finisce così? Va bene. Allora, il mondo naturalmente non guarda i pitbull, e questo mi sembra chiaro, per quanto sia un argomento che interessa tutti, così come ci interessa la questione delle bollette sulle quali siamo ancora sospesi, ci interessa molto il tema della crisi della manifattura italiana, sulla quale ancora in questo fine settimana non ho sentito proferire verbo che fosse solido e che avesse un profilo di una certa rilevanza da parte della politica, molto poco, in tutta franchezza, con una manifattura italiana ancora in grande difficoltà, che deve confrontarsi con costi dell'energia crescenti con i quali ci stiamo confrontando tutti quanti noi. Si continua a parlare di un intervento sulle bollette, ma rimaniamo, mi pare di poter dire, nel vago più assoluto e in carenza di risorse. Vedremo se emergerà qualcosa nei prossimi giorni. Il mondo guarda però ovviamente a quello che succede intorno a Russia e Ucraina, e soprattutto a Russia e Stati Uniti, perché domani dovrebbe svolgersi questo primo incontro tra emissari russi e emissari americani sulle sorti dell'Ucraina, ma senza l'Ucraina, che non è stata invitata al tavolo. Dunque inizieranno a parlarne a Riyadh. Secondo alcune indiscrezioni si parla di una tregua già per Pasqua, forse per aprile, con il disimpegno americano ampiamente espresso nei giorni scorsi da Pete Hegseth, il segretario alla difesa americano. Prima del fine settimana è successo qualcosa di curioso che molti avranno notato. Il vicepresidente americano J.D. Vance è intervenuto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, e tutti si aspettavano, essendo la conferenza sulla sicurezza dedicata alla sicurezza e concentrata sui temi dell'Ucraina, che il vicepresidente americano prendesse la parola e dicesse qualcosa sull'Ucraina. Invece no, ha iniziato a parlare del fatto che in Europa c'è un problema di free speech, cioè di libertà di di parola. Ha detto che bisognerebbe rompere la cosiddetta barriera di fuoco, il muro di contenimento, chiamatelo come volete, che separa le forze tradizionali dalle forze della destra. Ha fatto un endorsement esplicito all'AfD, Alternative für Deutschland, che è la forza politica di estrema destra tedesca, e lasciato tutti piuttosto perplessi, anche con l'impressione che fondamentalmente gli americani stessero, se non abbandonando l'Europa, quantomeno riflettendo più profondamente sul loro rapporto con l'Europa. Questo disimpegno, queste parole di J.D. Vance, che i temi appunto della sicurezza praticamente non li ha toccati, hanno spaventato l'Europa, no? Che ha visto in tutto questo un disimpegno americano. E proprio per questo il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di convocare un vertice d'urgenza a Parigi, al quale, come si diceva, parteciperanno alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Italia dalla quale Giorgia Meloni ha fatto filtrare abbastanza chiaramente, visto che la cosa la troverete presente praticamente su tutti i quotidiani di oggi, ha fatto filtrare le sue perplessità in merito al formato di questo vertice. Dice: sarebbe stato meglio un vertice con tutti e 27 i paesi. Detto ciò, ci sono i paesi più rilevanti per un motivo o per l'altro, nel senso che ci sono i principali paesi fondatori dell'Europa: c'è l'Italia, c'è la Germania, c'è la Spagna, c'è naturalmente la Francia perché è il paese ospitante, ma ci sono anche paesi rilevanti per altri motivi, a partire dalla Polonia, che ovviamente è su quel fronte del paese più nettamente, come possiamo definirlo, se non antirusso, sicuramente pro-ucraino di tutta quell'area. Saranno presenti anche ovviamente la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Segretario Generale della NATO, Rutte. Il Segretario di Stato americano Rubio ieri sera alla CBS ha detto che Ucraina ed Unione Europea dovranno essere comunque coinvolti quando si arriverà a dei veri negoziati, ma è chiaro e abbastanza evidente che c'è stato uno scavalcamento. E appunto a Riyadh ci sarà questo primo incontro russo-americano. Da notare che ieri c'è stato anche il primo dibattito, perché ricordiamo che quelle parole J.D. Vance non arrivano a caso, perché arrivano a Monaco, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, quindi in Germania, e arrivano a una settimana dal voto in Germania. Ieri c'è stato il dibattito tra i quattro candidati, Scholz, Merz, Weidel e Habeck, e Merz, che è il candidato della CDU, spesso si è detto forse Merz, se dovesse diventare cancelliere tedesco, potrebbe aprire ad AfD, ha detto sostanzialmente che non mi faccio dire dagli americani con chi fare le alleanze e con chi fare accordi. Scholz ha definito le parole inaccettabili, prevedibile dal cancelliere che è socialdemocratico, e Merz dice appunto: non mi faccio dire da Vance con chi devo allearmi. Mi sembra che i toni si stiano alzando, poi là sono in campagna elettorale, quindi conta evidentemente anche questo. Sull'altro conflitto, quello medio orientale, ieri c'è stato l'incontro tra lo stesso Rubio e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. I due si sono detti, diciamo, sono state parole di miele tra i due, anche in conferenza stampa, con Netanyahu che dice: Trump e io abbiamo una strategia comune, se gli ostaggi non tornano si scatena l'inferno. È tornato a parlare di quell'ipotesi di svuotamento di Gaza dai palestinesi e ha detto che tutto sommato un accordo che non è, è un'idea che non dispiace, ma nel frattempo ha inviato una delegazione al Cairo, dove si va avanti con le trattative dopo che sabato sono stati rilasciati altri ostaggi. Questo il quadro al momento. Il fine settimana, sempre dall'Italia, sulle partite economiche ci ha consegnato l'insistenza della Lega sulla rottamazione delle cartelle. Dicono che libererebbe, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dall'angoscia dell'Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni di italiani, e altre misure garantirebbero una mancetta da poco più di 36 euro al mese per 1.700.000 cittadini. Forza Italia è tornata a ribadire la volontà di tagliare l'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Si è continuato a parlare di Fine vita. E oggi sul Corriere della Sera si parla di indiscrezioni secondo le quali la Lega sarebbe pronta alla virata su questo fronte, cioè a ricevere una sorta di ok anche da Salvini. Zaia ieri sera ospite a Zona Bianca, ancora molto duro sul tema dell'ipocrisia.
Ma guardi, inizierei col dire che vanno rispettate le idee di tutti, di chi è a favore, di chi è contro e di chi ha dei dubbi. Dopodiché però me lo lasci dire, siccome ho scritto anche un libro, ho dedicato un libro 3 anni fa a questo tema, io non transigo su un aspetto, cioè il fatto che ci sia un paese dove alcune persone sono così ipocrite da far credere ai cittadini che non esiste il fine vita. Il fine vita in Italia esiste ed è autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che dice che un malato terminale che ha 4 caratteristiche, diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e in grado di scegliere liberamente, diciamo di presentare liberamente, può rivolgersi alla sua ULS e il comitato etico dà l'ok o meno alla pratica.
E poi l'Italia guarda ovviamente ai Campi Flegrei, un'area, lo ricordiamo sempre, dove insiste 500.000 di persone scosse di terremoto. Già domenica in giornata 3.9 e poi un'altra ieri intorno alla mezzanotte. Il sisma si è verificato a soli 2 km di profondità, epicentro a 5 km da Pozzuoli. Ovviamente grandissima paura per una zona, quest'area che è un'area, come sappiamo, vulcanica, situata ad ovest di Napoli, che ha dentro i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giuliano in Campania e parte della città di Napoli, che ospita, come diciamo, 500.000 di persone. In questo momento l'allerta è ancora un'allerta gialla. Il traffico.
24 mattino.
Purtroppo è anche pieno di invasati che vanno fieri dell'aggressività del loro pitbull. Il problema non sono gli animali, come sempre sono le persone che li detengono.
Certe razze di cani andrebbero abolite e comunque non messe in vendita.
Ma sapete quanti pitbull ci sono in Italia? E abbiamo parlato di, non lo so, una decina di casi, ma anche fossero 20, che sia una razza da gestire, giustissimo. Però non mi sembra di doverne fare un caso così eclatante.
Ma insomma, devo dire la verità. Se devo essere sincero, sì, mi sembra un caso abbastanza, cioè, certo, non eclatante. Io non so quante microaggressioni avvengano delle quali non abbiamo notizie, caro ascoltatore, a partire, che ne so, da quella, se lei cerca sulle cronache locali pitbull e adesso troverà una quantità di cose su Acerra. Quando si depositerà la vicenda di questa bambina di 9 mesi uccisa da un pitbull, andrà a fare le sue ricerche su internet e troverà su Google, nella sezione notizie, una marea di notizie che riguardano i pitbull. Poi non so se siano esattamente pitbull, se siano razze incrociate, se sia approssimazione giornalistica, però forse un problema con questa razza di cani c'è, selezionata, come diciamo, geneticamente, esattamente per quello. E visto che parliamo di genetica, ci occupiamo di quello che è successo giovedì, se non vado errato, giovedì notte. Un campo di vite a San Floriano, in un vigneto sperimentale dell'Università di Verona, Dipartimento di Biotecnologie, è stato vandalizzato. Un gruppo di ignoti si è introdotto nel campo, recintato e videosorvegliato, ha sradicato tutte le piante di vite Chardonnay ottenute tramite le tecniche di evoluzione assistita, che, lo ricordiamo, non sono come non sono come gli OGM, è una cosa diversa, è un tipo di tecnica genetica diversa con la quale si tenta di rendere queste piante resistenti ad alcune malattie, ad alcuni parassiti. Buongiorno a Sara Zenoni, che è docente di genetica agraria all'Università di Verona e che è impegnata in prima linea in questo campo, che non so se sarà recuperabile. Buongiorno Zenoni, innanzitutto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Recuperabile oppure no?
Sì, allora ci stiamo provando. Il campo, come ha ben detto, è stato vandalizzato, le piantine completamente sradicate e spezzate. Noi abbiamo cercato, stiamo cercando di salvarle, ma diciamo che la sperimentazione oggettivamente è stata compromessa, perché comunque le piantine hanno subito uno stress abbastanza importante e avrebbero dovuto germogliare adesso in primavera e testarne appunto la resistenza in campo. Purtroppo staremo a vedere, è difficile adesso dire se si possono recuperare tutte, speriamo qualcosa di salvare e vedremo. Comunque avremo in serra, nelle nostre serre ci sono altre piante, la sperimentazione, se posso rincuorare tutti, non si ferma, ecco, non ci faremo fermare.
Allora, un fatto simile era avvenuto per un campo di riso in provincia di Pavia, si parla in queste ore di quelli che vengono definiti ecoterroristi, ecovandali o cose di questo genere, perché lo ricordiamo, le tecniche TEA approvate anche da chi era contrario agli organismi geneticamente modificati, penso ad associazioni come Coldiretti, sono diciamo contrastate da una serie di associazioni anche a livello europeo che sostengono che deve valere il principio di precauzione e praticamente non si può fare nemmeno sperimentazione. Avevate subito minacce per questa sperimentazione già, Zenoni, o segnalazioni che ci potessero essere dei rischi?
Sì, sì, c'erano state delle segnalazioni, eravamo non pronti, ma comunque potevamo aspettarcelo. È certo che quando arriva è un grande colpo, è un brutto colpo. Sì, sì, questo sentimento c'è, lo sappiamo, purtroppo la non conoscenza crea paura e noi, quello che ho sempre detto anche a chi insomma mi rivolge dei dubbi, delle perplessità, di conoscere questa tecnologia, di venire, l'università è aperta, noi possiamo veramente, siamo contentissimi di poterlo spiegare, di poter eliminare paure, e la conoscenza, come sa, no, sì, deve veramente farci andare avanti.
Allora, guarda, facciamo una cosa, Zenoni, ci aiuti, visto che il pubblico è abbastanza vasto anche a quest'ora del mattino, e ci aiuti a spiegare agli ascoltatori, che ce ne saranno ovviamente di dubbiosi, sì, su queste tecniche, cosa sono e come funzionano.
Allora, intanto la parola tecnica di evoluzione assistita è una parola che è stata ben pensata, diciamo questa nuova descrizione, abbiamo ragionato molto. Allora, sappiamo che la natura induce mutazioni, ogni essere vivente può subire nel proprio DNA delle mutazioni, avvengono costantemente ed è grazie a questo che c'è stata l'evoluzione. Ma le mutazioni sono casuali, noi dobbiamo essere fortunati a identificare, a vedere la mutazione corretta. Cosa fanno le tecniche di evoluzione assistita? Grazie a studi pregressi, quindi c'è dietro una grande ricerca di base lunga molti anni, adesso conosciamo quali sono i geni e le loro funzioni, quindi noi acceleriamo quello che in natura potrebbe avvenire, ossia induciamo delle mutazioni in alcuni geni per eliminare ad esempio delle funzioni o modificarle, cosa che potrebbe veramente avvenire in natura per indurre nelle nostre piante, in questo caso, dei caratteri favorevoli. In modo particolare in queste Chardonnay che avevamo in campo, quello che abbiamo fatto è stato spegnere un gene di suscettibilità, ossia un gene che la sua funzione, di cui la funzione biologica in qualche modo può aiutare il patogeno ad entrare nei tessuti della pianta. Ma sono mutazioni che già in natura ci sono, non abbiamo creato nulla di nuovo, semplicemente le abbiamo mimate nella vite, che ne ha molto bisogno, perché la vite subisce veramente tantissimi trattamenti di fungicidi, fitofarmaci, perché è molto sensibile alle malattie. Oh. Di fatto questa pianta aveva una mutazione per renderla più resistente.
Sì. Il che consente, Zenoni, di ridurre l'utilizzo di fungicidi e pesticidi, no?
Assolutamente, noi avevamo già dei dati in laboratorio statistici che ci dicevano che la pianta era resistente, era più resistente del 50% rispetto a uno Chardonnay che non aveva subito questo trattamento, diciamo. Quindi però come immaginate, la vite deve essere valutata in campo, nel suo ambiente naturale, per più anni, quindi la sperimentazione doveva essere svolta in campo, assolutamente.
Temete per il futuro di queste coltivazioni, di queste sperimentazioni, dopo quello che è successo?
Sì, diciamo che quando si subisce un vandalismo di questo tipo, poi ci si sente veramente un po' più così disarmati, però abbiamo ottenuto una solidarietà veramente molto importante da parte di tutta la comunità scientifica, ovviamente, ma non solo, anche da associazioni mondiali, quindi siamo forti da questo punto di vista, vogliamo andare avanti e cercheremo insieme anche alle istituzioni e agli organi competenti di creare delle situazioni più sicure in modo tale che questi campi possano essere controllati e preservati.
La ringrazio, dobbiamo chiudere. Sara Zenoni, docente di genetica agraria all'Università di Verona, per essere stata con noi. Il giornale radio, a dopo.